Le chiediamo come innanzitutto se c'è qualcosa di questo evento che l'ha ispirata nella scelta sia degli autori sia nello specifico dei brani che lei proporrà.
No, prima dell'onore e il piacere per suonare per il Santo Padre, perché grazie a Dio che il presidente Napolitano è stato già qui a Firenze per una prima dell'Aida 2 anni fa. Allora per tutti e due di nuovo insieme, veramente un sogno che è realizzato per me. L'ultima volta che io sono suonato per il Papa era quando lui era arcivescovo a Monaco. Abbiamo fatto una messa che lui era presente.
Ecco, sappiamo infatti di questo ricordo e di questa occasione, appunto, che ricordo ne ha, ebbe modo di conoscere l'allora cardinale Ratzinger?
Che lui era sempre un grande amante di musica e durante tutti questi anni che lui era Papa ho sempre letto i vari concerti che lui era presente e naturalmente volevo anche essere io per suonare per lui. Allora io non ho più pazienza, io aspetto lunedì con grande gioia.
Bene, entriamo allora proprio nello specifico, maestro del programma. Questa sinfonia di Verdi, La forza del destino, una sinfonia su cui si è scritto tantissimo, una sinfonia che vive di vita autonoma rispetto all'opera, perché poi racchiude un po' tutto di quello che è narrato nell'opera di Verdi. Le faccio una domanda così a bruciapelo: destino per Zubin Mehta è forza cieca, insensata o è un disegno provvidenziale, ovviamente nell'interpretazione
No, ma
di Verdi?
lei ha già descritto tutto, fatto molto bene, anzi, però l'opera che io veramente voglio interpretare per il presidente, per il Papa, era Eroica di Beethoven, è l'opera centrale. Beethoven con la Eroica ha finito proprio l'età che è cominciato da Haydn, il mondo classico, e ha messo la fondazione per tutto il periodo romantico che poi viene per 100 anni di più. E questa sinfonia è veramente integrale, è importantissimo questo aspetto. E so che il Papa apprezza moltissimo anche Beethoven. La nostra orchestra ha suonato questa sinfonia, tutta la sinfonia di Sud America, la tournée di Sud America l'estate passata, allora siamo proprio pronti per interpretare ancora a Roma lunedì.
Maestro Mehta, ecco, la terza sinfonia insieme alla sesta e la nona, diciamo, fa parte di quel trittico di sinfonie dalle grandi dimensioni. E tuttavia, ciò che emerge nell'ascolto della terza è un profondo senso di unità, pur in queste grandi dimensioni. Come realizza di fatto Beethoven questa, profonda unità musicale della sinfonia?
Come sempre, nel primo tempo ha un tema di 3 note e l'evoluzione comincia dall'inizio, che fino a lì Mozart, Haydn e anche lui per le prime 2 sinfonie ha sempre scritto una introduzione. Qui non c'è introduzione, 2 accordi in mi bemolle maggiore e comincia già la rivoluzione. Allora, per noi non è così scioccante, ma immagina nel suo tempo che gente sentono, non c'è una introduzione, 2 accordi e via. E poi la marcia funebre è veramente la fondazione del tutto il periodo romantico che poi viene con Schubert, con Wagner, fino a Schoenberg. Come sempre, alla fine finisce con una vittoria dello spirito, una vittoria che poi dopo con la quinta sinfonia anche di più naturalmente, il fatto del destino. Io non volevo fare la sinfonia con il destino di Verdi e di Beethoven, allora ho scelto la terza, non la quinta.
Ecco, maestro, rispetto a questa rottura di cui lei parlava con le prime due sinfonie, con forse anche tutto il mondo del Settecento, ecco, importante anche questa germinazione, concatenazione dei temi, una forma sonata che Beethoven usa in maniera davvero molto particolare nella terza. Sembra quasi anticipare il tardo romanticismo, Bruckner per esempio.
Come Michelangelo con la Cappella Sistina ha fatto il periodo più alto per il periodo classico, però ha fatto la fondazione del barocco. È quasi molto simile con la eroica.
Quindi così inizia il romanticismo?
Sì.
Ma in questa sinfonia, secondo lei, c'è anche l'esaltazione di tutto ciò che è umano, passioni, emozioni,
sì,
forza morale?
Ma questo che va nel periodo romantico, che un compositore apre il cuore, mette il cuore davanti al pubblico, che prima con Mozart è stato fatto un po', naturalmente, nelle qualche opere, anche con la Sinfonia in Sol minore di Mozart, si sente moltissimo il suo cuore, e con Beethoven, con la marcia funebre, non c'è niente nascosto, diciamo.
Maestro, prima ho fatto cenno a Verdi. Nel nostro programma c'è la sinfonia, almeno come abbiamo segnalato noi, la sinfonia dalla Forza del Destino. Lei conferma questo programma?
Sì, sì, sì.
Quindi le posso strappare un'altra domanda su Verdi, non sono troppo invadente. Se le chiedo, quest'anno poi iniziano i festeggiamenti del bicentenario, no? Sa che Verdi è un po' il simbolo anche dell'Italia, dell'unità, dell'amor di patria, dell'attaccamento al...
Noi adesso facciamo apertura del nostro omaggio Don Carlo di Verdi.
Ecco, dal suo punto di vista di maestro che ha suonato, eseguito Verdi tante volte, in questo bicentenario cosa vale veramente la pena ricordare dell'uomo e del musicista Giuseppe Verdi?
Di tutto, anche Verdi come rivoluzionario, non solamente politicamente, che lui era molto coinvolto con la campagna di Garibaldi, però anche musicalmente, il suo salto dai primi opere numerati, diciamo, da Aida e poi fino al Falstaff, che io farò al Festival di Salisburgo quest'anno, veramente è un grandissimo, un bagno di Verdi e di Wagner per tutto il mondo.
Ecco maestro, rispetto alla Forza del Destino, c'è questa edizione del 1862, poi cambia tutto nel 69, ma tra le due versioni, 62-69, c'è soprattutto l'incontro tra Verdi e Manzoni. Ecco, qui emerge fortemente una dimensione religiosa di Verdi, una dimensione anche vicina al cattolicesimo, che sembrava impensabile. Forse è un episodio unico questo per una religiosità così scoperta? È d'accordo?
Non posso dire. Lui non era in fondo un uomo molto religioso, però la versione di San Pietroburgo, della Forza del Destino, come lui finisce l'opera, veramente, che Leonora, eroina, va veramente in cielo con la sua musica, si sente una forte religiosità di lui, però non potevo dire che lui tutta la vita era molto religioso. Poi quando si sente il Requiem, naturalmente si cambia idea, allora è una contraddizione anche.
Maestro, abbiamo letto della sua tournée entusiasmante che l'ha portata con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino proprio dal Sud America fino alla Turchia, passando per l'Europa, ha attraversato il mondo. In questo momento che umanità ha incontrato, maestro? In questo momento in cui si parla di crisi, di scoraggiamenti vari, lei che pubblico, che umanità ha trovato?
Tutta la vita, oltre di fare concerti di abbonamento e opere di abbonamento, per portare musica, per unificare persone nel mondo, è molto importante, molto importante. Non si può mai dimenticare la forza che la musica tiene. Io praticamente nel Medio Oriente, dove sono in Israele con molto lavoro, vedo quando arabi e ebrei sedono per 2 ore in un concerto, partono non come completamente, non risolviamo nessun problema, però sorridono uno tra l'altro, e questo fatto mille volte ogni giorno nel mondo con la musica, non solamente con la musica classica, ma in generale musica non si può veramente sapere quanto è importante per la gente, per lo spirito, per l'anima. E spero che lunedì, alla fine dell'eroica, la gente sedono lì hanno ricevuto un messaggio forte dal palcoscenico.
Maestro Subirmeta, lei è vero che ha lasciato Mumbai a 18 anni, però questa India che è nel suo DNA è un po' anche il segno, soprattutto la città di Mumbai, di quanto si possa poi evidentemente incontrarsi anche se di religione diversa. C'è un qualcosa di indiano che è rimasto in lei?
Io non sono mai stato oltre che indiano, però la mia educazione a Bombay era 9-10 anni con i gesuiti, allora sono anche cresciuto con i cristiani intorno di me, e a Bombay è una città di 4 lingue, però erano nella mia classe della scuola di Bombay, abbiamo avuto ragazzi di 7 religioni, allora per noi l'idea di religione non era qualche cosa che noi siamo cresciuti soltanto in una direzione, era un buon misto, era un'atmosfera molto sana con i gesuiti, i preti gesuiti che hanno avuto un'educazione formidabile, e io ho approfittato di questo ambiente indiana, cattolica e per 9 anni, parlando 4 lingue già come sono prima che andò a Vienna a parlare tedesco.
Grazie maestro.
Maestro, la salutiamo. Mi ha ispirato solo un'ultima cosa. Abbiamo sentito tutto il suo entusiasmo e anche la sua urgenza, la sua voglia di suonare qui a Roma. Ci saluti dicendoci, se può, qual è il messaggio che vorrebbe trasmettere al pubblico che l'attende qui.
Prima, noi veniamo dalla città di Firenze, dove è nata l'opera. Firenze è sempre un centro di cultura, e noi siamo ambasciatori di Firenze che veniamo a Roma con la nostra cultura, e non possiamo aspettare veramente suonare per il Presidente e per il Padre Santo.